genitori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Parola del Signore.
Ma devo dire che oggi chiedo il vostro aiuto perché queste parole mi mettono in grande difficoltà, perché mi sembra così difficile questa pace e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Mi sembra di vedere tanto conflitto dagli ambienti più piccoli, come può essere l'ambiente di lavoro, da case tribolate dove non c'è la pace, e ampliando i confini, oggi devo dire che sono presa da una grande angoscia, da una grande tristezza, perché mi sembra di vedere così poca pace in giro, però sono molto condizionata da una giornata difficile e però faccio veramente fatica ad alzare un po' lo sguardo, perché tra le notizie dei giornali, l'altra sera abbiamo guardato un servizio di report su dei deportati in Cina, cioè ovunque si prova a guardare, mi sembra di vedere sopruso e conflitto, quindi vi chiedo molto aiuto perché oggi mi verrebbe da scappare anche da queste parole.
Io, a proposito di parole, nel versetto 15, quando dice vediamo questo avvenimento, questa cosa che è accaduta e il Signore ci ha fatto conoscere, è rema, che è anche un altro modo di dire parola. E il conoscere biblico è molto profondo, coinvolge proprio tutta la vita. Però, lasciando stare le altezze che sono celesti, sono degli angeli o dei santi che già sono arrivati a destinazione, a compimento, secondo me il muoversi dei pastori e questo andare a conoscere, andare a vedere di persona, non solo è un segno di partecipazione, ma è anche qualcosa che ci coinvolge per avere quella pace che io spero ancora, nonostante la situazione difficilissima di adesso. E mi piaceva anche moltissimo nel versetto 14 gli uomini che egli ama, gli uomini della sua benevolenza. Se noi imparassimo da Dio ad amarci, ad avere benevolenza, forse la pace sarebbe più raggiungibile, più possibile. Però non basta dirlo, bisogna in qualche modo conoscerlo, bisogna renderlo presente, bisogna viverlo. Io ci provo, però se devo spiegare come si fa, non sono ancora mica in grado e capace. E vi ringrazio della vostra presenza lì, della pazienza e di quello che dite o direte. Grazie.
Anch'io mi sono soffermata sulla parola rema, che non è il logos, e però nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, dove si dice che la parola di Dio risuonò nel deserto, è rema, con un bellissimo gioco, perché il deserto in greco non è il luogo non seminato, come diciamo noi sull'immagine del latino, non più seminato, non fertile, ma è il luogo dove non risuona la parola, aremos, no, eremos, dove non suona la parola. E Giovanni distingue bene il logos da questa rema, che ho fatto un po' la ricerca e più il racconto, rispetto, anche se poi alla fine della dice sono vicino a quello di Aere di Rema. Insomma, è una parola che questi pastori non sono mica dei teologi, non hanno una mente aperta sul logos, di cui parla il prologo. È un racconto, una notizia, qualche cosa che loro prendono molto sul serio e vanno a vedere. Per andare a vedere, io vedo, nonostante la teofania a cui hanno assistito, un segno di sconcerto, ma di buona volontà. Nonostante tutto cercano, e penso che sia l'unica cosa che possiamo fare noi. Io sono non sconcertata, spaventata. Mi è capitato di essere a Gerusalemme durante la guerra del 2006, okay? Ma qui c'è questa novità della società che si sfalda al suo interno. Gli arabi israeliani non sono mai scesi in piazza, insomma, non sono mai andati. Io vedo una cosa che mi spaventa tantissimo, e quindi vorrei che il Signore mi desse la grazia di andare a vedere questo segno, anche se è un bambino che è in una culla che è una tomba. Appunto, è un segno, e i segni bisogna interpretare. Scusate, mi sono emozionata.
Allora, intervengo con timore e tremore dopo questi due interventi così accorati, e non so se si sposano con le riflessioni che volevo condividere con voi stasera, perché a me colpiva già anche nella lettura dell'Annunciazione, colpiva qui nel versetto 15, appena gli angeli si furono allontanati, e anche dopo che l'angelo partì da lei succede qualcosa, qui si allontanano gli angeli, succede qualcosa, si allontana l'angelo da Zaccaria, anche lì succede un'altra cosa, e mi veniva in mente, appunto, e dove vanno? Andarono verso il cielo, e domenica ci sarà, anzi sarebbe oggi nella tradizione, la festa dell'Ascensione, e anche lì nel racconto, sempre stando al Vangelo di Luca, a un certo punto Gesù si stacca, si allontana da loro, e anche lì succede, e va verso il cielo, e anche lì succede qualcosa. Quindi mi sono soffermata a riflettere a questa partenza verso il cielo della rivelazione, della teofania, della presenza degli angeli, e pensando anche agli angeli della resurrezione. È come se per noi qua giù sulla terra, perché ci si metta in cammino, è necessaria questa rivelazione e questa assenza. E questa assenza terrestre che però va a abitare il cielo, certo nel linguaggio semitico, nel linguaggio anche un po' antico. Noi sappiamo che di che cosa è popolato il nostro cielo terrestre, l'universo, ma sempre mi sembra di vedere che a noi tocchi, dopo questa rivelazione anche in pompa magna, qui addirittura c'è l'esercito, oppure nella scala di Giacobbe gli angeli scendono, salgono, ma anche lì Giacobbe in Genesi poi fa qualcosa, costruisce l'altare. Mi sembra che appunto in questa rivelazione, a cui segue un'assenza, una nostalgia del cielo, per noi è assegnato un compito che è quello della pace, cioè di fare dei gesti che portino a qualcosa, a un cambiamento. Maria parte, va da Elisabetta e li porta. E le porta l'annuncio della sua grande gioia. Qui i pastori, tra l'intimorito e il curioso, vanno subito a vedere che cosa è successo. Poi domani scopriremo che anche lì poi questa loro scoperta del bambino nella mangiatoia li induce a fare delle cose che prima non avevano fatto. E lo stesso per gli apostoli, dopo l'ascensione tornano a Gerusalemme, e lodano Dio e cominceranno il loro cammino. Quindi a noi tocca questo compito, pieni della rivelazione e nello stesso tempo dell'assenza. Per questo che forse ci sembra tutto così difficile. perché è un'assenza di qualcosa di luminescente, di luminoso e di glorioso, ma sappiamo che per noi il cammino è quello del bambino e la mangiatoia, come ieri qualcuno ricordava, avvolto nelle fasce, nell'iconografia del sepolcro. È dura questa lezione, ma è anche nello stesso tempo la nostra sfida alla fede e anche all'azione. Per cui, certo, piangendo su Gerusalemme, come ha fatto anche Gesù, a noi però tocca vedere da questa partenza degli angeli che cosa ci tocca fare.
Provo una grande simpatia per questi pastori, perché mi sembra che intanto nel versetto 15 si capisce bene che loro hanno capito che c'è stato un annuncio del Signore, che il Signore gli ha fatto conoscere qualcosa, però non bisogna che facciano questa cosa, cioè dirsi l'uno all'altro, andiamo fino a Betlemme, e credo che sia anche per noi, andiamo, però ce lo dobbiamo dire gli uni agli altri, perché la notizia è troppo grande, la cosa che è stata fatta conoscere è grande luce e poi grande silenzio perché gli angeli se ne vanno e bisogna che ci diciamo, andiamo a vedere a Betlemme, che tra l'altro è un posticino niente di che, ma ancora secondo me ci dice che questo cammino verso la piccolezza, verso la ricerca del Signore, non nelle grandi notizie, non nella televisione, non in tutte queste cose che in qualche modo ci fanno paura, bisogna però che ci muoviamo. Dobbiamo muoverci, dircelo, andiamo insieme. E loro mi sembra che siano proprio una bellissima immagine della Chiesa. La Chiesa come delle persone che si dicono gli uni agli altri, andiamo a vedere perché magari è talmente piccolo che se non siamo insieme ad aiutarci non ce la facciamo.
Allora, dunque, io in questi versetti di oggi colgo quella grande gioia che l'angelo annuncia ai pastori, cioè che è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. E loro adesso vanno a vedere, a prendere conoscenza di questo avvenimento, di questa gioia, di questo Salvatore. Vanno a conoscerlo. E la cosa che mi ha colpito oggi è il versetto 14, quando gli angeli dicono: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Ecco, quindi questo annuncio che l'angelo fa ai pastori, possiamo estenderlo a tutti, perché gli uomini da Dio sono amati. In che modo? Ebbene, sono amati proprio in quel bambino che ha mandato qui sulla terra in mezzo a noi, che ha mandato per salvarci, per portarci gioia. E questo in qualche modo quei pastori intuiscono, anche se non l'hanno ancora visto, però in loro c'è una curiosità di andare a conoscere questo avvenimento che che l'angelo ha annunciato. E forse a noi manca un po' quella curiosità che è molto viva in questi pastori e che li spinge ad andare a vedere questo bimbo in una mangiatoia. Sanno comunque che gli procura loro una grande gioia, lo ha detto l'angelo. Ha detto: vi annuncio una grande gioia. Sanno che quel bambino procurerà loro una grande gioia. Guardiamo anche noi con occhi di pastori, come hanno questi pastori, con quegli occhi lì, a questo bambino, che solo può procurarci gioia. Sì, ci sono tante cose che non vanno in questo mondo, ma se dessimo più importanza alle cose che non vanno, non riusciremmo a percepire invece la gioia che questo bimbo, venendo in mezzo a noi, ci ha portato.
Posso dire una cosa molto rapida sulla parte di ieri, sui versetti? La gloria che abbiamo trovato oggi, al versetto 14, c'era anche prima del timore, nel versetto 9. Li avvolse di luce e sulle prime è così straordinario l'annuncio dell'angelo che hanno timore. Però dopo questo timore diventa una grande gioia. E sono d'accordo con il parallelo che faceva Grazia, perché Dio ci aiuta a superare la paura, però è così inaudito per le nostre abitudini che sul momento è comprensibile anche il timore. In più, io sono intimamente convinta che il timore di Dio avvicini a Dio e non solo sia un dono dello Spirito Santo, ma aiuta a aver coraggio. Mentre aver paura è umanamente comprensibile, in certe volte inevitabile, per esempio di fronte alla guerra, però gli angeli tutti ci aiutano a non sentirci sperduti, abbandonati. E lì nel Natale questa grande gioia è proprio per tutti. E io notavo il grande timore, ma anche la grande gioia che sono in qualche modo unite. Cioè, tutto quello che ti importa, ti emoziona tanto e allora in qualche modo rimanere indifferenti non è possibile e Dio ti sostiene, ti dà coraggio insieme alla gioia, anche se la prova inevitabile c'è e adesso la pace sulla terra sentiamo bene che purtroppo manca. Invece una cosa infantilissima riguardo ai pastori che si parlano e la luna è meno usato di femmini, di dire, di infanti, ma le lallazioni sono proprio le prime cose che fanno come prova i bambini, quando ancora non articolano neanche le parole, ma solo sillabe, mamma, ma, papà, ma, e loro sono proprio all'inizio della storia della salvezza della vita di Gesù sulla terra.
A me sembra che ci siano degli elementi che sono importanti perché questa manifestazione avviene a delle persone assolutamente ordinarie e assolutamente non intellettuali e che quindi non hanno nella ricezione di questo annuncio nessuna struttura. Cioè, mi sembra che tutto questo racconto che stiamo ascoltando fino adesso abbia due piste: una, quella dell'ordinarietà, e da una parte dall'ordinarietà dell'annuncio a Maria, che è una persona molto normale, di Zaccaria e Elisabetta, due persone comunque così, insomma, in una quotidianità normale. Il tutto diciamo, accompagnato da tutti questi angeli che si sono manifestati costantemente. Quindi c'è una potenza di Dio nascosta che c'è e che si manifesta nel nascondimento e che però, diciamo, sta dietro le quinte di una quotidianità misera, di una quotidianità piccola, e che non deve essere neanche troppo catturata dall'intelletto umano. Ecco, questo mi viene da dire. Anche il racconto della nascita di Gesù è minimo, è proprio minimo, sono tre parole, insomma, che abbiamo ascoltato. E quindi tutto avviene in una grandissima semplicità, umiltà e probabilmente penso, almeno anche per il mio pensiero, che questo sia un elemento di fatica nella nostra razionalità, almeno per me lo è. Però mi sembra anche che, e questo lo associo un po' a quello che abbiamo letto, ad esempio, del Qohelet e da Giobbe, che ci sono cose e situazioni grandissime e anche grandi sventure che succedono e che però lo sguardo di Dio e dei suoi angeli è sempre lì, insomma. Quindi, insomma, questo.
Leggendo questi versetti, ma un po' anche in precedenza, mi veniva sempre da domandarmi cosa c'era di nuovo che mi dicevano rispetto alle altre volte che li avevo letti. Cosa mi cambiava in questo momento? E anche questo ritornare su questo miracolo della nascita, su questo evento così grandioso, raccontato così, in maniera quasi dimessa e con la presenza di questi pastori che sono chiamati a essere i primi testimoni della nascita del Signore. Testimoni che non avranno il valore di una predicazione, ma semplicemente di una testimonianza. E allora mi è venuto così d'impulso una risposta che la novità siete voi. Siete il fatto che sto condividendo con voi questa avventura. E quindi ci diciamo l'un l'altro, andiamo a vedere. Ecco, questo credo che sia quel frutto maggiore che cercavo. E quindi che trovo in questo momento. Certo che c'è una situazione, delle situazioni che ci sovrastano. Io sono preso sempre più tutte le beghe delle attività che ho continuo a tenere in piedi nonostante tutto. E quindi lavoro più che quando lavoravo veramente, insomma, cioè per guadagnare uno stipendio. E quindi, ma ecco il dubbio sulla inutilità, forse anche questo essere sempre in lotta con l'ingiustizia, con la situazione di svantaggio delle persone, sull'umiliazione di alcune persone, sulla mancanza di autonomia e di dignità che non vengono riconosciute. Ecco, ma credo che si possa portare avanti anche con un senso di testimonianza, se è condivisa, se è accompagnata, se è insieme ad altri, non tanto perché partecipano alle lezioni, ma che alimentino lo spirito giusto, ecco, se no è facile prendere sbandate strane. E io mi prendo spesso. Quindi ecco una, questa meraviglia, questa gioia e serenità si acquisisce forse con la frequenza, con imparare a, a respirare insieme, come dicono i grandi della meditazione, della contemplazione, i quali danno un valore particolare alla respirazione, al modo di respirare. E per venire a quello che dicevano prima del dramma della situazione che si sta creando intorno a Gerusalemme, perché ci colpisce in maniera particolare, ma che è presente in tante parti del mondo, mi è capitato sotto gli occhi proprio stamani qualcuno che mi aveva suggerito il fatto che qualche tempo fa il Papa aveva riconosciuto lo Stato palestinese. E questo aveva fatto indignare Israele. Ma questo fatto, che è presente nella storia, viene completamente sottaciuto, cioè non viene dato quel peso profetico che invece ha, ma rimane. E questo, queste cose così nascoste mi vengono, mi evocano anche alcune parole di Balducci, che diceva che bisognava cercare i germogli sotto le foglie secche, era anche di Don Tonino Bello questa cosa, ma comunque era proprio di andare a cercare con questa attenzione quasi del cercatore di tartufi, andare a stanare il germoglio che c'è sempre, e quindi è da lì, ecco, è lì che c'è il bambino.
Scusate se intervengo ancora, ma sentendo la condivisione di questa sera, mi è nato appunto in questo momento il desiderio di un ricordo che vorrei condividere. Abbiamo, fine settimana scorsa, abbiamo festeggiato la nascita di Sophie Scholl, e la ragazza tedesca della Rosa Bianca, e proprio in questa ricorrenza io e tanti altri amiche e amici abbiamo avuto modo di rileggere anche pagine dei suoi scritti, del suo diario, e sappiamo che lei ha vissuto completamente dentro uno dei più orrendi conflitti della storia del Novecento, e ha pagato anche con la vita il prezzo della sua coerenza e della sua scelta cristiana. Sofia era luterana, molto credente, anche con tutti i dubbi di una fede giovanile, ed è molto, molto forte il fatto che anche nella cella, avendo già avuto la sua condanna a morte in attesa dell'esecuzione, diceva: una giornata di sole così bella e io me ne devo andare. Ma subito aggiungeva: non mi importa di morire se le nostre azioni saranno servite a scuotere e risvegliare le coscienze. E una piccola giovane ragazza di 22 anni, con lo sguardo verso il cielo, e tutta la sua vita, l'amore per la natura, la bellezza, la musica, molto la pittura, le arti molto forte in lei, e quindi riassume dentro il suo convincimento anche questo essere tra la terra e il cielo. Mi piaceva ricordarla anche insieme a voi.
Bene, direi che possiamo concludere. Allora, a Bologna abbiamo questa settimana l'immagine della Madonna di San Luca che è venuta in città, e affidiamo a lei tutte le situazioni di sofferenza, di dolore, di conflitto, e diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene. Grazie a tutti, buona serata e a domani.
Domani alle 5.
Domani alle 17.
Ma noi non ci siamo.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao. Ciao. Ciao.